ciò che è stato perché il futuro possa essere ispirato da migliori comportamenti. Dobbiamo creare gli anticorpi perché quello che è accaduto in quei campi di sterminio, in quei campi di concentramento non accada più, lo ha detto il presidente della Toscana Eugenio Giani a margine dell'iniziativa a Firenze al Teatro della Compagnia dedicata agli studenti all'indomani del giorno della memoria. Giani ha confermato peraltro il treno della memoria quest'anno si farà, andrà a Auschwitz e accompagnerà più di 500 studenti per capire ancora oggi come quei luoghi diano la sensazione di morte, in cui le ideologie totalizzanti, il superomismo di Nietzsche trasferito in pratica dai criminali nazisti e dai criminali fascisti si esprime. Ieri il giorno della memoria e naturalmente il giorno della memoria quest'anno si va a collocare in una discussione molto forte intorno anche all'antisemitismo, intorno a quello che è accaduto e in parte sta ancora accadendo a Gaza. E noi vogliamo fare una riflessione, naturalmente, come dire, in punta di teoria, con il professor Gianluca Conti, docente di diritto pubblico e costituzionale all'Università di Pisa. Buonasera professore, grazie di essere con noi.
Buonasera, grazie a lei.
Che ha scritto un articolo sul blog dal titolo La banalità della Shoah. Allora professore, lei comincia così: non viene troppa voglia di ricordare la Shoah in questa fine di gennaio 2026 perché si fa strada con urgenza la domanda se abbia ancora senso farlo dopo Gaza. E questa è la partenza dell'articolo. Ora naturalmente parleremo poi delle risposte che lei dà a questo tema. Intanto le dico gli messaggi che sono arrivati semplicemente annunciando la discussione che avremo fatto. Uno è: la domanda che accosta la giornata della memoria a Gaza è una provocazione revisionista di sapore antisemita. Mi fa pentire di aver fatto la tessera del Contradio Club, pessimo Guarino. Quindi tendenzialmente ancora prima di sapere di cosa avremmo discusso e come avremmo svolto il ragionamento, la sentenza è arrivata subito. No? E questo è significativo, professore. Poi un altro, Marco, dice: il giorno della memoria ricorda eventi avvenuti prima della nascita dello Stato di Israele, sono due genocidi ma storicamente differenti, l'accostamento è capzioso e in più l'appiattimento delle differenze è pericoloso. Anche qui, insomma, prima di aver sentito la discussione siamo già alla sentenza. Poi è arrivato un altro messaggio, le prendo un minuto di tempo per avere il quadro completo di quello che abbiamo finora, di un nostro ascoltatore che dice: trovo riprovevole che si festeggi quest'anno il giorno della memoria quando dovremmo invece mantenere alta la memoria del genocidio in corso in Palestina. Festeggerò quando ci sarà un giorno dedicato al genocidio di Gaza e quando la comunità internazionale riconoscerà la responsabilità di Israele. Insomma, il tema è molto caldo, mai come quest'anno. Che riflessioni possiamo fare, professore?
Ma al di là del titolo che ho dato, che sicuramente voleva essere solo provocatorio, sono due cose completamente diverse, sono due tempi completamente diversi. Non si può non pensare con il massimo dello sdegno e con il massimo dell'orrore a quello che è successo soprattutto tra il 1941 e il 1945, perché poi è durato veramente fino agli ultimissimi giorni della Seconda Guerra Mondiale. Però la domanda che rimane è quella riflessione dell'Arendt quando guarda il processo ad Eichmann sulla banalità del male. È una riflessione che riguarda soltanto lo sterminio o riguarda anche quello che è successo dopo a Gaza? E forse questa riflessione ha una sua consistenza,
secondo me. Ha una sua legittimità, no? Lei peraltro correda la riflessione, articolo, una foto di cittadini israeliani che sono, diciamo, sostanzialmente a fare un picnic sulle macerie di Gaza, possiamo dire così, guardando l'orrore di Gaza in Bermuda, e insomma un atteggiamento molto, molto tranquillo. La banalità del male, questo è un po' il tema, no? Alla fine ci si domanda com'è possibile che, nonostante quell'orrore, nonostante quella devastazione umana, quell'abisso di cui parliamo quando parliamo di Shoah e di giorno della memoria, naturalmente, sia oggi possibile che accadano queste cose, cioè l'indifferenza di fronte all'altro essere umano trattato sostanzialmente come qualcosa che si può tranquillamente eliminare, perché forse non, no, come si diceva una volta, non vite non degne di essere vissute.
è che la domanda da farsi forse va ancora un attimino più avanti. La banalità del male per Arendt è la banalità di una amministrazione come quella di derivazione prussiana, perfetta per somministrare la morte. La banalità del male in uno Stato liberale, democratico, o fondato su una Costituzione non molto lontana dalla nostra, come quella di Israele, è ancora la stessa cosa? E forse qui ci sarebbe davvero da riflettere.
Ecco, secondo lei è ancora la stessa cosa?
Io ho paura che quello che a me spaventa molto in questo momento è che la guerra si sta trasformando in un qualche cosa di sempre più simile a un videogioco, e questo è banale. I droni sono perfetti per simulare i videogiochi, o forse i videogiochi sono perfetti per simulare i droni, però ecco, i due termini della frase si possono tranquillamente scambiare. E dall'altra parte si assiste a tutto questo come se fosse una serie televisiva, e anche questo non può non far inorridire. Cioè, io ho la sensazione che la banalità del male oggi sia sempre molto banale, ma sia banale perché si aggancia a una diversa antropologia. L'antropologia degli anni 40 era l'antropologia tedesca, che veniva tutto sommato da Max Weber, e l'antropologia di oggi forse è sempre un'antropologia di quella stessa derivazione, che però viene forse un pochino più da Bauman, un'antropologia molto più liquida, e una banalità di un male liquido fa spavento.
Fa spavento.
Questa è un po' la riflessione. Senza nulla voler togliere alla Shoah e voler sembrare antisemita.
No, ma il problema è che oramai qualsiasi riflessione viene fatta in questo senso, l'accusa di antisemitismo, di come stava scritto, revisionismo addirittura, è dietro l'angolo. Però io dico sempre, se non le facciamo in questi momenti le riflessioni, quando mai dovremmo farle, no? Perché poi magari se si fossero fatte delle riflessioni sulla banalità del male, allora non saremmo arrivati a questo punto, allora come dopo. C'è una mostra molto bella, peraltro ho visto a Cortona, non mi ricordo qual è l'autore, che mette in mostra le fotografie degli soldati israeliani, giovani soldati israeliani, che mentre sono a Gaza a fare le loro operazioni chattano su questi siti di incontro, le piattaforme di incontro, e quindi si presentano con la foto militare, che è incredibile, no? Cioè esatto, era quello che diceva lei sostanzialmente, quello che colpisce, cioè l'orrore che diventa, non c'è nemmeno il pudore, no, di nasconderlo.
No, e questo fa un po' pensare a come all'epoca del nazismo, nella riflessione dell'Arendt, la cultura tedesca non era riuscita a ispirare in tutta la popolazione un senso di libertà e un senso di autonomia, un senso di individualismo, quello che ha ispirato un Bonhoeffer, che forse potremmo ricordare oggi in maniera ancora maggiore di quanto non si sia fatto. E così forse anche la cultura liberale occidentale, che si è sviluppata a partire dal secondo dopoguerra, ha completamente fallito nello sviluppare i diritti della persona, e mi verrebbe da dire la capacità di disobbedire, no? L'obbedienza non è una virtù, era un po' una riflessione su questo argomento.
Professore, grazie di averci accompagnato in questa riflessione, buona serata.